In altre parole.
Andrea Emilio Rizzoli, direttore Istituto Dalle Molle di studi sull'intelligenza artificiale, Usi Sups, è il nostro ospite per tutta la settimana. Siamo al giro di boa, è mercoledì 6 marzo e incominciamo a parlare di, più che di donne, di femminilità all'interno dell'intelligenza artificiale. Questo quesito sorto in questi minuti non fa parte del nostro, diciamo, programma, copione aperto agli spunti dell'attualità culturale. Benvenuto, direttore, come va?
Bene, buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno ascoltatori e ascoltatrici.
Sì, perché noi abbiamo preparato
un contropiede.
È il bello della diretta. No, ma stavo riflettendo ad alta voce. È una cosa così che mi interpella, ci interpella, no? Ha interpellato artisti, viene utilizzata e sfruttata commercialmente. Lei a riguardo, non so, magari ce lo dirà l'8 marzo cosa ne pensa, senza voler andare troppo in contropiede.
Sì, no, ma magari ci ricolleghiamo volentieri l'8 marzo, che sarà la giornata della donna. Volevo affrontare alcuni temi, sì, legati agli aspetti dell'inclusività e del genere all'interno dell'intelligenza artificiale. Però riprendiamo già pure questo tema, perché quello di cui volevo parlare oggi assieme a lei, assieme agli ascoltatori, era un po' i problemi anche dell'intelligenza artificiale generativa, soprattutto questo tipo di intelligenza artificiale che si alimenta con tantissimi dati e allora impara anche le polarizzazioni che sono contenute in questi dati e magari genera dei risultati che non sono quelli che ci attendiamo.
Allora, un passo indietro, se no andiamo, sì, troppo veloci. La polarizzazione è semplice, questa la provo a tradurre io, poi mi può bacchettare, okay, a distanza. Tipo confondere Elon Musk e Hitler, ecco. Però ci può...
No, non proprio.
Mi bacchetta. Sì, però prima il passo indietro è che intelligenza artificiale generativa. Spieghiamola, sì, a me e a mio figlio dodicenne.
È l'intelligenza artificiale che, partendo da dei dati esistenti, ne genera di nuovi, ne crea di nuovi. Quindi,
creativa.
Partendo da un'immagine ne crea un'altra simile ma con dei nuovi elementi, perché ha visto tantissime immagini. Allora si possono fare anche delle cose stupefacenti, come generare delle immagini da una descrizione testuale, o addirittura adesso abbiamo visto con il nuovo tool rilasciato da OpenAI, Sora, che genera dei video dalle descrizioni testuali. Quindi uno dice: fammi un pinguino che cavalca un delfino nel deserto, e lui lo produce, un disegno, così come potremmo chiederlo a un artista.
Che tra l'altro è una delle preoccupazioni della manodopera, delle lavoratrici, esatto, dei lavoratori. Ne abbiamo parlato lunedì e martedì, tra neoluddismo e persone giuridiche, persone non fisiche ma tassabili, tra robot e contributi dell'intelligenza artificiale eventuali alla VS Svizzera. No, però insomma è uno...
Torniamo alla polarizzazione proprio su questo.
Tolgo le mani, sennò mi bacchetta.
Cosa succede? Che se noi raccogliamo dalle banche dati delle foto di direttori generali di aziende, la stragrande maggioranza saranno bianchi anglosassoni, se vogliamo.
Oggi come oggi sì.
E questa è una polarizzazione insita nei dati. Ma non è giusto assumere che se io devo... assumere un nuovo direttore generale, questo deve essere bianco e anglosassone. Questa sarebbe una polarizzazione che mi induce a prendere una scelta non motivata da questioni oggettive. E se chiediamo a questo punto all'intelligenza artificiale di produrre un'immagine, una nuova immagine di un CEO, ecco, questo mi genera un'immagine nel 99% dei casi che sarà bianco anglosassone con gli occhi azzurri, con un'aria autoritaria, non una donna, men che meno una donna di colore. Questa è la polarizzazione che c'è nei dati e questo è quello che cercano a questo punto di combattere, con dei risultati abbastanza anche divertenti, se vogliamo, aziende come Google, Meta e Microsoft, che adesso recentemente hanno preso delle grosse cantonate, perché correggendo questi errori insiti nei dati se uno chiede al tool di generare una coppia di inglese del 1300, genera una coppia di colore adesso, che è assurdo perché sappiamo che non c'erano persone di colore nel 1300 in Inghilterra, se c'erano erano, no, proprio non c'erano. E idem ha generato, anche questo ha suscitato un po' di scalpore, delle foto di ufficiali nazisti di colore. Quindi perché qual è il problema? Che questi strumenti non hanno coscienza di quello che fanno. Se io chiedo all'artista di prima di disegnarmi il delfino che cavalca il cammello nel deserto, l'artista mi dice: ma sei veramente sicuro? Che messaggio vuoi trasmettere? Che cosa vuoi fare? Qualche domanda se la fa anche. Invece lo strumento esegue semplicemente perché stabilisce le correlazioni fra i dati e spara fuori questi risultati che possono essere completamente assurdi. E il punto fondamentale è che nessuno capisce bene come funzionano questi strumenti. Però alcuni ricercatori, alcuni studiosi che lavorano da tantissimi anni nell'intelligenza artificiale, come Jeffrey Hinton, si pongono il problema di queste cose qua e in maniera socratica dicono: beh, io so di non sapere, allora mi faccio delle domande. Mentre invece c'è un grosso ottimismo, come mi segnalava anche lei, con alcuni articoli tratti dalla stampa che dicono: ah, il PIL aumenterà del 8% grazie all'intelligenza artificiale. Dico, sì, è probabile, abbiamo degli effetti positivi che sicuramente possiamo vedere molto concretamente, e noi personalmente come istituto ci diamo da fare da tanti anni in questa direzione. Però ci sono anche dei problemi che non è che vanno trascurati e vanno affrontati con serietà, e quindi bisogna un po', non dico spegnere l'entusiasmo, ma moderarlo e dare ascolto a quelle persone che hanno l'esperienza e gli strumenti necessari per discutere di queste cose.
Tra l'altro, appunto, io avevo intercettato in prima pagina del Corriere del Ticino un pezzo del collega Alfonso Tuor sull'euforia ritornata in borsa a Wall Street, e parte di questa euforia Alfonso Tuor ci spiegava, ma non è certo, come dire, un'invenzione, un ghiribizzo suo, è dovuta appunto, ne accennava anche lei, professor Rizzoli, a quello che si crede sia possibile fare a livello di economia e di finanza con l'intelligenza artificiale, che tra l'altro mi fa pensare a un altro come dire, un altro fenomeno recente che magari potrebbe aiutarci a capire e commentare: il fatto che questa euforia induce grosse aziende ad abbandonare determinati progetti che, dal mio punto di vista di cittadino con una sensibilità ambientalista, non perché sono un ecologista, ma perché ci tengo al nostro pianeta e alle future generazioni, dicevo, ad abbandonare certi progetti importanti per appunto buttarsi in pozze non bene chiare legate appunto alla intelligenza artificiale. Penso per esempio alla Apple.
Adesso forse non so qual è il caso specifico
non so se ne ha sentito parlare, ma la Apple che abbandona un progetto legato alle auto elettriche e si concentra,
okay, però su questo possiamo volentieri discuterne. Adesso non so se è veramente una grossa perdita il fatto che la Apple non entra nel mercato automobilistico, okay. Però quello che stava dicendo è sicuramente molto vero ed è anche molto più preoccupante nel settore, se vogliamo, dello sviluppo delle medicine e medicamenti. Adesso l'intelligenza artificiale, una cosa che sicuramente porta, è la possibilità di sviluppare delle medicine personalizzate. Perché per un insieme di ragioni che adesso non abbiamo tempo di spiegare, però gli investimenti nello sviluppo di queste medicine personalizzate saranno dirette soprattutto verso quei medicamenti più redditizi e magari dei problemi che affliggono grandi parti della popolazione, ma in parte più povera del nostro pianeta, non saranno studiati con la stessa attenzione. E questo problema lo vediamo anche con l'intelligenza artificiale, che si concentra magari sui problemi del primo mondo anziché andare a cercare di risolvere problemi più generali. Recentemente ho letto una cosa anche preoccupante di, non mi ricordo più quale politico svizzero, si lamentava del fatto che la Svizzera investe in progetti di sostenibilità e di mitigazione del cambiamento climatico all'estero, forse in Thailandia, eccetera. Ma il problema è globale: investire qui, investire in Thailandia, in Brasile, anzi forse bisogna andare in quei posti dove magari ci sono delle minacce più concrete, tipo la foresta amazzonica oppure l'Indonesia e quelle zone dove veramente stiamo attentando alla salute del pianeta. E quindi questi sono tutti rischi sicuramente molto, molto concreti. E ritornando al discorso delle speculazioni di borsa, io non sono un economista, però da comune cittadino io penso che chi specula in borsa sia lì ad aspettare l'occasione di trovare un qualche cavallo su quale puntare, creando a questo punto degli shock, perché inevitabilmente ci sono questi cicli di crescita e poi di depressione. Sono insiti nel sistema e possiamo discutere a questo punto per anni il fatto che questo sistema abbia dei bachi.
Tra l'altro, beh, questo è ancora un altro fenomeno possibile. Mi stavo chiedendo se, ma non credo che ci addentreremo lì, perché abbiamo ben altre cose ancora da discutere, come appunto la questione femminile o i problemi
Ambientale.
ambientali. A me piacerebbe tornare lì, però stavo riflettendo, professore, al fatto che l'economia non è una scienza esatta, una scienza dura, ed è per questo che ci sono i su e giù, i cavalli, si punta, una specie di gioco perverso, la speculazione. Però mi stavo chiedendo che ruolo potrebbe giocare invece l'intelligenza artificiale a Wall Street, non tanto come dire, come cavallo su cui puntare, ma come giocatore
Ma
e fantino che dirige il gioco.
in effetti purtroppo è già molto impiegata, nel senso che fanno questi trading ad altissima frequenza,
Oh là là.
che sono degli algoritmi che prendono le decisioni su cosa fare, chiaramente istruiti da delle preferenze umane, ma ormai la maggior parte del trading viene eseguito da
Ah
degli
là là.
algoritmi. Alcuni dei problemi peggiori sono stati causati proprio da una cattiva programmazione di questi algoritmi, di nuovo perché sono algoritmi che decidono in base a regole interne e magari non hanno una visione completa di tutte quelle che sono le possibili conseguenze e soprattutto non hanno coscienza di quello che stanno facendo.
La coscienza, anche qui. Ma abbiamo bisogno di sabato e domenica per continuare, perché anche qua si pone un problema enorme, interessantissimo, anche filosoficamente.
Magari potremmo fare un'altra serie con un filosofo, magari, che si occuperà degli aspetti della coscienza nell'intelligenza artificiale, quindi una persona che sappia rispondere a queste domande che mi faccio anche
Sì,
io.
oppure un bel Moby Dick dove con più cervelli umani si ragiona attorno all'intelligenza artificiale e la coscienza. Siamo un attimino in ritardo, io devo congedarmi perché dobbiamo dare spazio ai colleghi e alle colleghe dell'informazione. Grazie per essere stato con noi. Torniamo domani puntuali, Andrea Emilio Rizzoli alle 8 e 18. Le auguro intanto una buona giornata.
E io a tutti voi.
Radio Televisione Svizzera, Rete 2.